Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta Vetrata, una nuova puntata, questa volta natalizia, pre-natalizia, fra pochi giorni è Natale, e mi ha raggiunto Flaminia Naro.
Bentrovati gentili ascoltatori.
E ha portato con sé un ospite d'eccezione, Paolo Di Paolo, che questa volta ha bissato, oltre a essere il conduttore insieme con Antonio De Benedetti della trasmissione del sabato mattina, parliamo delle cartoline al mondo dei libri, è anche autore oggi di un libro per bambini. Parliamo della Mucca Volante, che è uscito per i tipi della Bompiani e dove Paolo Di Paolo è anche illustratore.
Sì, mi sono improvvisato, diciamo, perché non avevo mai fatto un'esperienza di racconto per i bambini. Ho scritto vari libri per adulti, che poi è una categoria mi sembra sempre buffa, no? Perché cosa significa scrivere libri per adulti?
Non sono quelli erotici.
Comunque, ecco appunto, no? Perché sembra che sono libri vietati ai minori, in realtà
da
no,
leggere
libri,
con la mano sinistra.
Libri che si possono leggere, invece, penso da una certa età in su, ma senza pruderio o non sono pruriginosi. E allora ho abbassato invece un po' il target, come si dice in questi casi, ho cercato di raccontare una storia ai bambini.
O alzarlo, perché sicuramente
oppure, bravo,
è più difficile.
Bravo, è più difficile. Infatti l'asticella, diciamo così, dell'ambizione di un racconto che fosse semplice, trasparente, non è così facilmente raggiungibile, perché devi ritrovare una purezza di linguaggio, una trasparenza di linguaggio che
no,
non è scontata.
No, ma poi ti dirò anche che scrivere per bambini senza cadere nella banalità più totale è difficilissimo.
Senza, ecco, essere moraleggianti. Quindi ho dovuto cercare una storia che mi appartenesse, una storia che apparteneva al me bambino. Quindi quando ero un ragazzino di 7-8 anni avevo visto questa mucca ferma, immobile davanti alla scuola, era una scuola un po' in campagna, e avevo fantasticato sul destino di questa mucca che il giorno dopo era scomparsa. È venuto fuori La Mucca Volante ed effettivamente è anche un libro che vuole raccontare due o tre temi importanti, ma dietro una storia che sia del tutto divertente.
Quindi tu hai immaginato una mucca che poi se ne va volando,
che poi potrebbe prendere il volo, perché ha a che fare con quella frase un po' idiomatica che diciamo quando qualcuno si allontana da noi, quando perdiamo qualcuno, è volato via, no? Ho ragionato un po' su questa immagine.
Una stella anche, in cielo.
Ecco, per raccontare la perdita in un modo che fosse lieve, dolce e soprattutto divertente.
Età consigliata?
Io direi dai 7 anni in su, mi sembra proprio l'età ideale, quella della seconda elementare, andando poi fino naturalmente alla quinta, e anche i bambini di 50 anni possono leggere.
Benissimo, quindi la prima indicazione ai nostri ascoltatori, genitori, gliel'abbiamo data.
Ma come ti sei scoperto illustratore?
Beh, semplicemente ho recuperato una capacità di disegnare che avevo da ragazzino, poi ho appeso la matita al chiodo e adesso l'ho ripresa in mano, spero con risultati accettabili.
Antonio Monaco da Casale Monferrato, in questo caso non come editore, ma soprattutto come amante dei ragazzi, perché editore sì, presidente degli editori piccoli e medi sì, abbiamo avuto grandi successi con la Fiera di Roma, ma un editore speciale, un editore che si innamora dei suoi lettori, perché la sua prima vocazione è proprio quella di amare il lettore ragazzo, il lettore bambino. Infatti volevo ricordare un successo di questi giorni, Molla quel libro, Gatto Killer di Anne Fine, illustrato da Andrea Musso, uno dei più bravi illustratori italiani. Antonio, dici tu la tua opinione e un libro, oltre quello che abbiamo già detto, da consigliare ai nostri genitori in ascolto.
Ecco, questo libro ovviamente ha una grande forza, diciamo, ed è che accanto al gatto protagonista di questa storia, che è un gatto sui generis, molto convinto, diciamo, di sé, che ha dà un giudizio su come si comportano gli umani, non accetta i pregiudizi che ci sono su di lui, e quindi è una figura in cui i ragazzi possono facilmente identificarsi, perché molto spesso anche loro sono un po' ingabbiati in schemi, stereotipi, visioni riduttive, e invece hanno una personalità, hanno dei gusti propri, hanno dei piaceri e delle felicità che sono le loro e non sono quelle che gli vogliono attribuire gli adulti.
Ricordiamo però che tu hai un altro amore molto forte, che è quello per gli animali, talmente forte che ti ha portato a scegliere la dieta vegana, quindi in qualche modo rispetti tantissimo i nostri coinquilini del pianeta, fino al punto che hai deciso di non cibarti di loro, e questo secondo me è molto importante. E un gatto, poi, che per antonomasia forse l'animale sociale più vicino a noi per indipendenza e per voglia di non sottomettersi, anzi diremmo che sono più i suoi padroni spesso sottomessi a lui.
Ecco, guarda, c'è una frase di Singer che rende bene l'idea, diciamo, in cui uno si può mettere, gli animali sono miei amici e io non mangio i miei amici. Ecco, ovviamente questo è un po' il punto di vista che ovviamente uno può praticare se lo ritiene opportuno, e spesso i bambini lo capiscono molto, diciamo, questo legame, non fanno tante differenze tra un gatto e un maialino, ecco, in qualche modo, quando lo conoscono, naturalmente, quando lo guardano negli occhi, ecco.
Però anche il pesciolino Nemo è un personaggio che ci fa tenerezza, però poi il pesce, anche i vegani lo mangiano, il pesce o neanche quello?
No, assolutamente no.
Quindi tu non mangi nulla che sia di origine animale?
Assolutamente.
Hai visto che Anne Hathaway in questi giorni ha dovuto interrompere la dieta vegana però perché stava troppo male?
Beh, adesso poi ci possono essere dei casi particolari che sono da vedere, però insomma ci sono milioni ovviamente di vegani che non hanno problemi di salute, ecco, qualcuno
senti,
può avere
Antonio, invece,
problemi di salute.
Certo, no, invece tornando al libro di cui parlavi, e questo sì. Invece perché età è indicato?
Allora, guarda, anche questo è dai 7 anni in su, diciamo proprio quell'età in cui uno ha cominciato a leggere e comincia ad avere anche delle autonomie di gusto, perché è proprio un po' tipico appunto dalla seconda elementare fino alla quinta, in cui l'autonomia personale anche nei gusti letterari si matura, e i bambini a quell'età amano di più certi libri e certi altri, ed è importante che i genitori, anche i regali di Natale, ovviamente formino il gusto dei ragazzi, quindi orientandoli sulle cose che loro considerano positive, ma cerchino anche già di scoprire in qualche modo che cosa piace ai ragazzi, che assolutamente a quell'età cominciano ad affinare i loro
gusti. Avere le loro scelte.
Assolutamente sì, e la cosa migliore naturalmente è portarli in libreria e lasciarli liberi di guardare, toccare, sfogliare e quindi scegliere, perché poi alla fine anche il gusto, l'autonomia sono delle cose a cui ci si educa, che si sviluppano.
Sì, chissà poi perché ci sono dei personaggi, io per esempio vedo per esperienza mia, per esempio c'è quella Peppa Pig o quel Curious George, non so se l'avete presente.
Certo.
Ecco, quelli sono due personaggi di cartoni animati che sono molto trainanti, ci sono anche i libri. Mi domando se c'è una morale dietro quelle favole che attira in qualche modo i bambini o se è casuale.
Ma dunque, i grandi successi editoriali, vale sia per i bambini che per gli adulti, sono spesso dei fenomeni sociali, prima ancora che letterari. Cioè, quando ci sono dei successi così grandi, evidentemente vengono toccate delle corde, neanche consapevoli, ma che toccano un po' tutti. Ecco, cioè, certamente Peppa Pig è certamente una maialina molto simpatica, molto autonoma.
Anche se soprattutto è il papà che mi sembra che simpatico in quella famiglia.
Certo.
Buffo.
Certo, è buffo. Ecco, teniamo conto che la presenza di animali nella letteratura per bambini è da sempre un elemento fondamentale. Circa uno su tre, cioè più del 30% dei libri per ragazzi hanno animali come protagonisti. Ecco, spesso sono solo una metafora dei comportamenti umani.
E ci salvano la vita, hanno salvato soprattutto la vita la Giunti Editore con questa uscita di Peppa che è diventata famosissima e ha venduto, possiamo dirlo, milioni di copie in Italia.
Assolutamente, diciamo l'anno scorso è stata quasi la metà del fatturato complessivo della casa editrice.
No, ma tra l'altro io so che non è neanche una loro creazione,
no.
Peppa, loro l'hanno comprata,
no, certo.
Quindi è stata una botta di fortuna micidiale.
Perché dopo tanti anni è diventata famosa.
Certo. Sì, hanno avuto anche intuito evidentemente.
Fortuna, certo. Fortuna del cavalier Giunti che alla veneranda età di 80 anni e rotti ancora sta sul timone.
Ma perché lo sapete che loro hanno un allevamento di bassotti a pelo ruvido?
A
io
Firenze?
Li conosco personalmente a Roma, perché loro sono i proprietari della Zerlina.
Ah, come no?
Ecco, però, vedi che ritorna anche questo amore per gli animali, evidentemente
bene,
gli ha portato bene.
Faremo l'associazione editori amanti degli animali, che dice Antonio?
Va bene.
È ora di riunirci, forse riusciamo a fare qualcosa di più che con l'AIA, che dici?
ma diciamo ovviamente bisogna vedere se gli interessi comuni sono, come dire, più passionali, più profondi, diciamo, di altri, di quelli economici.
Grazie ancora Antonio Monaco, ricordiamo della tua casa editrice Gatto Killer Molla quel libro di Anne Fine con illustrazioni di Andrea Musso e La mucca volante per Bompiani con Paolo Di Paolo, autore e illustratore. Ma prima di salutarci, una battuta all'amico Giulio Perrone, che conduce con Paolo Di Paolo un'avventura anche lì ai limiti dell'incredibile, una rivista letteraria che ogni numero riesce ad avere un finanziamento. È un quadrimestrale, se non ricordo male.
Come sai bene, facendo questo mestiere, oltre a quello, fare una rivista significa perdere dei soldi.
E invece lui li guadagna.
Quindi, ma guadagnarli è una parola grossa. Riusciamo a trovare magari appunto una sponsorizzazione, che è l'unico modo di fare una rivista.
Tu sei il direttore, questo numero è dedicato all'Europa.
Con i grandi vignettisti europei, quindi si può scaricare gratuitamente da www.orlandoesplorazioni.com e in alcune occasioni si trova anche il cartaceo, quindi è legata anche a una mostra fatta qui a Roma l'anno scorso, che si chiama appunto Il Tratto d'Europa, e esponeva queste vignette sull'Europa e sui temi
che non vuol dire che noi europei siamo migliori degli altri, perché poi mi è sovvenuto il titolo di quel libro Civiltà Kenneth Clark, che parlava con un grande scandalo che l'Europa, l'Occidente, la cultura dell'Occidente è superiore alle altre. Qui non si parla di superiorità,
anzi è molto complicata, piena di ombre, piena di problemi, e questo viene fuori proprio dallo sguardo ironico o a volte addirittura caustico dei vignettisti.
Grazie ancora e buon Natale!
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, ospite d'eccezione per la puntata natalizia, quindi preparate a sentire veramente qualcosa di particolarissimo. Abbiamo il grande maestro Peppino Di Capri, che è venuto da Capri a raccontarci qualcosa di bello.
Sì, io sono venuto qui con niente poco di meno che con un... indovina un po', con un disco nuovo che si chiama La Chiappa Sogni.
Se non sapete cosa regalare per Natale, ecco qua. Guarda, La Chiappa Sogni.
Sì, insomma, ci presta. Io l'avevo detto, facciamo una confezione natalizia. No, mi sembra esagerato.
Ma la faranno, no, chi l'acquista? Giusto. Un pacchettino non ci vuole molto a farlo.
Sì, 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 presta molto.
Comunque è un disco che crea un'atmosfera straordinaria, come poi tutti i tuoi dischi.
Ma diciamo che il titolo è un po', come dire, è un filtro alle cose un po', sai, quelle uso e getto. Invece è come al solito, quando faccio le mie scelte, per me una canzone deve durare nel tempo. È chiaro, non si può pretendere molto in questo periodo in cui escono tanti dischi, tante cose, eccetera. Però insomma le scelte ricadono normalmente su queste posizioni stabili.
Il nostro programma di libri, ma il maestro deve essere in qualche modo così trasversale e omaggiato anche da chi di libri si occupa. E abbiamo con noi una casa editrice a sorpresa di Capri.
E vai.
Ausilia Veneruso, come sta?
Bene, benissimo. Benissimo.
Buongiorno Ausilia.
Ciao,
ciao. Una grande casa editrice che ormai è dal 1989 che pubblica libri, ha diversi punti vendita, anche un appoggio a Roma, però, se non ricordo male.
Sì, un negozietto piccolo, un pezzetto di Capri a Roma.
Beh, mica male, mica male. Dove sta?
A Via dei Pianellari.
Benissimo.
A Sant'Agostino.
E dovrete mettere in vetrina anche il disco di Peppino.
Perché no?
perché no?
Ausilia, una battutina in caprese, ce la fate sentire?
Ma Peppino mi dovrebbe dire qualcosa.
Dagli là, dagli là.
Sindrome sta in due negozi, la chiazza o quella Via delle Botteghe?
Sto adesso a Via delle Botteghe.
Ah, ecco, quello più...
Mi sa
la chiazza,
ci sta Riccardo.
Si divide. Ricordiamo... La chiazza, traduciamo per... insomma,
è la piazzetta,
i non vedenti. No, la piazzetta, la piazza è la piazza,
la
ovviamente
piazza,
poi
la
Via
piazza
delle Botteghe, il negozio storico suo.
E c'è anche Anna Capri.
Sì, anche ad Anna Capri, sì, sì.
Molto anche carino, davanti alla pasticceria, per chi conosce Anna Capri, devo dire che è un posto incantevole. Ma io volevo parlare di un libro, poi ritorniamo a parlare col maestro Peppino Di Capri di musica. I racconti di Axel Monte, un personaggio incredibile che ha segnato la storia di Capri, anche se era molto riservato, un medico, si diceva, della regina di Svezia.
Sì, sì, assolutamente sì, amico intimo della regina di Svezia, e negli ultimi anni della sua vita lui ha vissuto di fronte proprio alla casa dove abitava la regina di Svezia, insomma, e quindi amici intimi erano.
E la sua villa è sopra, dopo la funivia praticamente, si sale con la funivia di Anna Capri e si arriva in questo luogo pazzesco dove si vede tutta Capri dall'alto.
È uno dei luoghi più belli del mondo, credo.
Direi di sì.
Ai piedi della funivia, no?
Ai piedi, ecco, no, dove parte la funivia, non su, da dove parte la funivia.
Sì.
Un suggerimento, quindi, a parte questo che l'abbiamo fatto noi per i nostri ascoltatori, di comprare questo bellissimo libro di racconti di Axel Munthe, uno invece da parte vostra.
Un libro molto interessante nostro, che vede peraltro nella copertina, proprio nel risvolto di copertina, un'immagine di Peppino ragazzo, non appena ha cominciato a suonare, perché Peppino ha cominciato a suonare che era proprio un bambino piccolo. Però
ai Faraglioni,
questo,
dove?
È un libro che si chiama Capri 1950, Vita Dolce Vita.
Splendido.
Siccome gli anni 50 sono stati gli anni di Peppino, ha cominciato in quegli anni una Capri fantastica, e c'è una foto fantastica di Peppino con Abbie Lane e con tutto il suo complesso.
Sì.
È stato molto bello anche quando l'abbiamo presentato, perché Peppino ci ha fatto una sorpresa straordinaria.
Cantai un pezzetto di Luna Caprese.
E fece un pezzetto di Luna Caprese, quindi tutti in piedi lo volevano proprio tutti toccare, perché è un mito, Peppino è un vero mito a Capri.
Grazie,
ma non solo, naturalmente.
Mi posso permettere di dire un vero gentleman, perché non solo è musica, ma è anche educazione e garbo, perché l'abbiamo ricordato recentemente in un'opera di bene che lui sta seguendo da molti anni. Il 15 giugno è stato premiato al premio Alberto Sordi, ricordiamolo ai nostri ascoltatori. È il giorno del compleanno dell'Albertone nazionale, e le opere di bene che fa le nasconde. Questa è la sua gentilezza dell'animo. No,
contrariamente a quello che si diceva appunto di lui, invece è stato...
No, ma anche lei, voglio dire, anche il maestro Peppino di Capri fa del bene.
Non vuole dirlo, giusto? Oltre che fare del bene, forse in maniera privata, come è giusto che sia,
come vuole che rimanga,
il suo bene è anche le canzoni che ci ha dato.
Fa bene all'anima.
Allora, proprio per questo lanciamo un brano dall'ultimo compilation,
tutti nuovi,
tutti
inediti.
Nuovi, mamma mia,
la mia follia è questa, la mia mandate del pazzo.
Dalla Chiappa Sogni lanciamo. Perché ti è andato del pazzo?
È andato del pazzo, ma come tutti fanno le compilation per Natale, tu fai un disco con i brani inediti nuovi, rischi. Dico no, voglio proporre brani nuovi.
Ma che... tu non rischi, tu sei un outsider, Peppino. Adesso ascoltiamo come finirà.
Sì, che interessante.
E non finirà mai.
Come finirà? Dove finiremo? Se lo chiedi in giro, non lo sa nessuno. Giorni déjà vu che sanno di futuro e portano sorprese appese all'alba di un mattino. Chiedono di me, chiedono chi sono, se sono un poeta, come vivo e come scrivo. Io non cerco, trovo, non ho calendario, lo decido io, il mio prima ed il mio poi. Dove sono stato? Con te mi son perduto, cerco la parola giusta, ma chissà se c'è. Forse arrivo al mare, trovo la mia luna, certo lei la strada indicare mi saprà. Dicono che c'è un tempo per amare, uno per fermarsi a ricordare. Certo sono strano, ho un cuore colorato, ma vivo nel mio mondo in bianco e nero un po' sfocato. Ho i cassetti pieni di canzoni mai cantate, non lo so nemmeno se qualcosa ne farò, ma mi rendo conto giorno dopo giorno che è sempre la musica a girarmi intorno. Sono passati ormai tanti anni da allora, mi guardo allo specchio, mi sorrido ancora, ho la schiena dritta, tante cicatrici, come son felice d'essere così, come finirà.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo ancora con noi il maestro Peppino De Capri.
Commentiamolo un po' questo pezzo, perché secondo me
ci ha fatto piangere.
C'è un po' di tutti quanti noi, cosa saremo, come dove ci... Io che racconto, dico... Appunto,
scritto tra l'altro con un radiologo, abbiamo scoperto.
Sì, mentre... Roberto Ciccarelli, un mio amico che saluto.
Ma sentiamo una caprese che ha sentito. Ausilia, che ti pare di questo?
Io dico che Peppino emoziona sempre.
Sempre di più, io direi.
Questo dono particolare di tenerci tutti quanti sospesi, ed è magnifico poi ascoltare, ricordare, e tutto quello che ci evoca nelle sue canzoni, tutto quello che è di bello e di anche di melanconicamente bello.
Salutiamo anche Riccardo, che sappiamo che è arrivato adesso in redazione.
Sì.
E ricordiamo Edizioni La Conchiglia, che appunto è la casa editrice con la quale ci siamo collegati di Capri, che è una prestigiosa casa editrice che dal 1989 produce più di 300 titoli, insomma, di grandissima qualità, anche in traduzione, non solo di storie capresi, ma anche di letteratura internazionale.
Grazie.
Perché questo è quello che va sottolineato: una casa editrice che porta Capri nel mondo. E questo...
Bravo.
Vi ringraziamo, un po' come fa Peppino Di Capri.
Ognuno porta un tassello di questa
grazie,
meravigliosa
Peppino.
Isola. Grazie a
voi. Ciao,
grazie. Grazie.
Senti,
rimani
Peppino,
ad ascoltarci.
Come finirà allora? Come finirà la storia?
La storia solo chiede fino alla fine. Intanto salva la sua personalità, di quello che fa, di quello che spera di fare. No, è un... diciamo che tutto il disco è un po', come dire, sinusoidale, cioè passa da un Peppino... un peppiniano brano a un brano un po' osé, c'è uno abbastanza beatlesiano che è la numero 3, che si chiama Sopravviverò, poi c'è uno scritto completamente da me, parole e musica, che si chiama Amore Esagerato,
e sarà il
un
più bello,
momento
allora.
Di flash di un cordicino.
Ma che succede quando si ascolta Peppino Di Capri? Il tempo rallenta, è stranissimo.
Non lo so, sì.
I brani non sembrano durare quello che misura l'orologio, ma noi tutti quando li ascoltiamo...
È vero,
diciamo,
e poi...
Il tempo
poi
si è fermato.
Che ci sono dei ritmi diversi in ogni canzone, questi rendono l'ascoltatore sempre curioso e sempre attivo. No, invece volevo chiederti una cosa, perché io ho avuto la fortuna in questi giorni di vederlo molto, di ballare, di cantare io, vabbè, però... Insomma,
una peppinette dovrebbe
essere. Tu hai una peppinette, come no, certo, fiera di esserlo. No, tu hai dei figli, tra l'altro, simpaticissimi. Io ho conosciuto Dario l'altra sera.
Dario fa l'attore, poi c'è Edoardo,
sì,
che fa...
Perché c'è un musicista, no? Infatti.
Adesso sono in Spagna in tour, lui con tutto il gruppo, stanno avendo un grande successo. Mi manda le foto con tutti gli stadi, le cose così, molto interessanti. E questa è una cosa che mi riempie di gioia.
Ma lui non ha mai collaborato a Igor,
il più grande, che è figlio con Roberta, con la prima mia moglie.
Ah, ecco.
Un nome a caso, Roberta.
Chissà
da
chi
cui
è.
La canzone.
Mamma mia, quanti ricordi, devo dire che non possiamo nessuno di noi dirsi indenne di aver avuto momenti di emozione con te. Quante relazioni hai creato? Qualcuno ti avrà scritto.
C'è una canzone che
è
Galeotta, che è la vecchia Nessuno al mondo, che tutti mi fermano: ah, io con questa canzone ho avuto chi 5, qui 7 figli. Abbiate con me. E calmatevi. Infatti, quando la canto, mi dico: mi raccomando, stasera fate i bravi.
Ma invece fate i cattivi, perché bisogna volersi bene. E fare l'amore è una cosa splendida. E con le canzoni di Peppino Di Capri ancora di più.
I boni.
Esatto.
Poi volevo dire che questo disco, come una dedica alla mia città, c'è sono due brani in napoletano, sempre nuovi, eccetera. E quello che apre l'album è Dimmi Addostà, che è una canzone molto forte, molto che ti rimane. Quindi
immagino.
Sono quei pezzi in cui puoi fare affidamento nelle serate, quando appena parti, sai che lasciano l'impronta. Comunque, vabbè, poi lo ascolterete tutto appena.
Assolutamente, lo mandiamo in onda poi anche durante la nostra.
Quelli che sono comprati per il regalo.
Poco in radio, allora, dopo.
Però no, adesso facciamo diventare la nostra colonna sonora.
Magari, che bello. sarebbe stupendo. Io ho una curiosità, gli occhiali mi interessano molto, io che sono una sono stupendo, perché voi non potete vedere, ma c'ha due occhialini che centrano la pupilla. L'avrei messa addirittura dentro.
È una piccola fabbrica veneziana.
Carino, molto
se
carino.
Posso fare un po' di pubblicità, sono degli amici che hanno veramente una botteghina microscopica.
Ne faccio mandare un paio.
Micromega,
ma la faccio.
Pubblicità non pagata, no. Quindi lo diamo.
Beh, questa è venuta proprio spontanea.
Sono pochi giorni fa.
Allora, grazie ancora, ricordiamo a tutti questo magnifico La Chiappa Sogni, che poi per chi conosce un po' gli Stati Uniti d'America è un portafortuna indiano, sì, no? Che si appende per scacciare i brutti
Dream
sogni,
catchers,
no? Esatto, infatti più che A Chiappa Sogni è scaccia brutti incubi, questo sì, dovrebbe
ecco,
rendere felici
e
farci sognare solo cose belle,
quelle, bravo.
E per sognare belle cose, appunto La Chiappa Sogni di Peppino Di Capri, che è uscito con tutti i brani nuovi.
I brani.
Non cover, nulla di facile.
Tutti
quindi
inediti, sì,
come diceva Flaminia, è un outsider, uno che rischia tutto.
Bravo.
E non vuole tirarsi indietro con la carriera alle spalle. Dice sì, quella è la carriera, ma oggi mi ripropongo come un ragazzo che dice
bisogna
è il mio primo disco
così.
Quindi
bravo.
Parliamo del primo disco di Peppino Di Capri con un ancora fantastico brano per salutarci.
Allora, io vorrei mettere, proprio approfittare per mettere questo Dimma Dostà, che è molto forte e poi magari poi in più avanti ci risentiremo.
Assolutamente,
certo,
se ci dai questo onore.
Tornerò. Grazie Peppino di
essere stato con
noi. Buon Natale a tutti.
Auguri.
Foglie carte, so ferma nei pensieri, perché se vanno a riposare, pensieri che diventano parole, parole che diventano canzone per cantare. Nessuno da sapere, ma tutta una sentita, che sta amore mio per te. Che sbatte niente forte di tuo cuore, soltanto se tu stai vicino a me. Dimmi dove sta, dimmi chi è, nada più pazzo non lo trova così. Ti voglio bene, e questo bene, mi sono scordato tutta vita.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro corrispondente da Milano, Giovanni Pacchiano, che per augurarci un sereno, un felice Natale ci consiglia un libro che, come avete sentito dalla sigla, è uno scrittoruccio, un esordiente, ma non proprio. Parliamo di Nancy Horan, Sotto un immenso cielo di stelle, appena uscito per Inaudi, con la traduzione di Carla Palmieri. Bentornato con noi, Giovanni.
Grazie mille, aggiungo che è un libro abbastanza voluminoso, sono 530 pagine, ma state tranquilli, si leggono d'un fiato, costa 21 euro.
Quindi 0,3 centesimi a pagina, un costo veramente concorrenziale.
Assolutamente, anche perché vorrei dire che è il libro più bello che io ho letto nel 2014.
E li hai letti tanti, perché l'anno ormai è finito, quindi non è dirlo a gennaio quando è facile dirlo.
No, finiamo in bellezza con questo libro, che è la storia romanzata, ma mica tanto, perché l'autrice Sciorina ha una bibliografia immensa, dell'amore fra Robert Louis Stevenson, l'autore di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, dell'Isola del Tesoro, e Fanny Van de Grift, una donna americana che Stevenson conosce quando Fanny si trasferisce in Europa con i suoi tre figli per essere rotta le scatole dei continui tradimenti del marito, e i due dopo diverse vicende si sposeranno. E la scrittrice accompagna i due personaggi sino alla fine, cioè sino al viaggio nelle isole Samoa di Stevenson fino alla sua morte nel 1894.
Quindi diventa una coppia vera, anche non solo nella finzione di Nancy Horan, ma qui abbiamo a che fare con una docufiction.
Sì, esattamente, una docufiction. I due tra l'altro si sposano e diventeranno poi una coppia regolare. Allora il lettore si chiederà: ma perché questo libro è così interessante? È interessante per due motivi. Primo, perché è altamente avventuroso e altamente drammatico. Tutti sappiamo chi è Stevenson, ma della sua vita poi la gente che legge Dr. Jekyll si interessa poco. Invece lui ha avuto una vita estremamente tumultuosa e estremamente movimentata. Praticamente lui e poi Fanny sono stati perennemente in viaggio, in un primo tempo perché lui doveva curarsi della tubercolosi e in un secondo momento perché questa attrazione per i mari del sud, non solo per il clima migliore ma anche proprio per il fascino dell'avventura, lo porta a trasferirsi a decine e decine di miglia lontano da casa sua. E poi perché è una bellissima storia d'amore, una storia d'amore tra l'altro fra un giovanotto, perché Stevenson aveva 26 anni quando l'ha conosciuto in una comune di artisti vicino a Parigi, e questa donna che aveva 10 anni più di lui e che un pochino gli ha fatto da mamma, anche se nel libro emerge questa passione sensuale e sessuale di Stevenson che mai avremmo sospettato, perché di solito lo si vede come un autore per ragazzi, sbagliando, come un autore assessuato, e invece è un personaggio a molte facce. E il libro ti prende, a un certo punto davvero hai voglia di andare avanti e vedere come procede la storia, anche se si sa già in partenza che avrà una fine drammatica, perché Stevenson muore a 44 anni.
Incredibile quanto ha prodotto in quei pochi anni di vita.
Lui ha prodotto tantissimo, ma questa era gente che scriveva a una velocità pazzesca. Dr. Jekyll e Mr. Hyde è il frutto di un sogno fatto una notte. Alla mattina lui si sveglia, scrive tutto il libro, lo legge Fanny e Fanny dice una boiata pazzesca, perché era una critica severa dei suoi scritti, lui le dà retta, in fretta e furia lo riscrive e diventa non solo un libro di successo ma è un capolavoro assoluto. Erano persone imbevute di letteratura, ma non in maniera pedante ed erudita. La letteratura è vita e la vita è letteratura, questa è ancora la suggestione della narrativa di Stevenson oggi.
Possiamo dire che vivevano di letteratura in senso proprio, non come tanti scrittori di oggi che dicono che di letteratura non si può vivere, forse perché non vogliono avere quel peso, quel gravame di responsabilità che ti sta sulla schiena quando devi consegnare, devi pagare le bollette con quello che scrivi. Ecco, secondo me la differenza oggi è che c'è troppo benessere, che molti pensano alla scrittura come a un passatempo, invece può essere una professione, lo era in tempi in cui si vendevano molti meno libri di oggi, e quindi se riusciva a vivere una persona come Stevenson, e non solo a vivere ma anche a viaggiare, a costruirsi una famiglia, forse è dovuto proprio alla serietà, all'attendibilità delle sue scritture, attendibili in senso proprio, nel senso che non davano buca agli appuntamenti.
No, hai assolutamente ragione. C'è anche da dire che lui all'inizio fece parecchio fatica, lui era figlio di una famiglia agiata, il padre era un costruttore di fari e avrebbe voluto che il figlio seguisse la sua stessa professione. Poi Robert si è laureato in legge ma non ha mai esercitato. Comunque ha stentato i primi anni a vivere dei suoi racconti pubblicati su riviste, dei suoi lavori. Poi dopo Dr. Jekyll il successo gli è arrivato di colpo, ma non è stato travolto dal successo. C'era una coscienza professionale, e non è un caso che lui fosse molto amico di Harry James, che è un altro per il quale letteratura e vita si confondono. confondono continuamente, una coscienza professionale che oggi neanche ci sogniamo.
E una cosa che noi ci sogniamo è anche questi grandi scrittori di biografie, perché ricordiamo che la Nancy Horan romanza delle biografie, è successo già con Frank Lloyd Wright, il grande architetto che si innamorò di una donna sposata e col quale lei appunto ha coronato il suo primo libro con il titolo Mio amato Frank.
È uscito un bellissimo libro anche quello, anche
sempre
quello,
per Einaudi mi pare, no?
Di Einaudi. Questa Horan è un gigante della letteratura, in Italia è poco conosciuta, ma io la raccomando assolutamente a tutti.
Un buon Natale e una buona lettura quindi con Nancy Horan.
Sì, buon Natale, buona lettura, divertitevi e trovate nella letteratura veramente il piacere di sprofondare in mondi che vi daranno sicuramente molto.
Grazie Giovanni, anche a te tanti auguri.
Ciao, tanti auguri.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata a Flaminia Naro, che ha con lei un ospite venuta da Rieti.
Sì, infatti abbiamo Rita Giovannelli che ci presenta un libro molto interessante, La vita di Santa Barbara. Interessante, adesso poi ci racconterà lei.
Perché io sono nato il giorno di Santa Barbara.
Ah sì, ma guarda, non, che coincidenza.
La mia madrina in qualche modo mi protegge.
No, ma poi una santa che commuove, poi ci racconterai la sua storia. Però è particolare questo libro perché viene prima da un saggio che avevi scritto tu su di lei e che poi è stato recepito dalla Rai, no? Per fare uno sceneggiato.
Sì, dalla Lux.
Sì. Dalla Lux Vide, che ha realizzato una fiction sulla vita di Santa Barbara. Questa fiction ha avuto discreto successo.
Nel 2012, se non
questo ricordo. Nel 2012.
Beh, tra l'altro hanno preso un'attrice bellissima, Vanessa Esler, che l'ha in persona.
Credo che non potevano trovare attrice migliore per trasferire la dolcezza, il sentimento, diciamo, autentico, no? Di amore di questo personaggio, perché Santa Barbara è veramente una donna che sente di crescere dentro di lei questo amore più grande, no? Di un amore diciamo che vivono le persone
sessuale,
normali,
sessuale,
oppure ecco magari a sfondo sessuale, un amore più grande che è quello verso, insomma,
siamo nel terzo secolo dopo Cristo,
quindi un momento in cui anche i cristiani vengono perseguitati,
siamo ancora in clima di persecuzioni, quindi per lei essere cristiana doveva essere veramente molto difficile,
molto difficile, quindi veramente questa attrice è riuscita a trasferire veramente questo sentimento di amore, se volete.
E Rita superiore. Giovannelli, che cosa ha voluto trasmetterci?
Questo non è un libro, diciamo, incentrato sulla religiosità della santa, quanto sulla
non è geografia,
sua...
non è una,
è un romanzo, cioè cerca di trasferire, la figura umana di questa persona a 360 gradi, calandola nelle vicende del territorio, perché Santa Barbara, insomma, è un po' anche figlia delle vicende della Sabina, non per niente lei decide, insomma, di rinunciare a vivere a Roma per vivere in un paesino delizioso di questo territorio che è Scandriglia, l'antica Numazia, dove il padre aveva ricevuto in dono una delle famose ville rustiche che appartenevano alla classe senatoria romana, in particolare proprio in prossimità dell'attuale centro abitato, e lei in questo ambiente si trova a suo agio, preferisce rimanere tra questa gente più semplice, per certi aspetti più umile, perché caratterizzata da contadini, la popolazione era basilarmente fatta di contadini, e preferisce perdersi nei boschi, camminare, ritrovarsi in queste grotte naturali.
Ma qualcosa non va nel verso giusto, perché la sua libertà non è accettata.
Beh, ovviamente il padre di Oscoro è un servile funzionario dell'imperatore.
E non gli sta bene che la figlia sia cristiana.
La scelta della figlia la vive come un impedimento alla sua carriera.
Ma mi crei problemi, insomma, gli avrà detto, ma che ti converti a fare?
Esatto, è proprio questi, insomma, sono in fin dei conti i dialoghi che si trovano tra queste pagine. La vede come un grande,
un capriccio
di ragazza. Un capriccio di ragazza, quindi tenta tutte le strade per dissuaderla, invita giovani della diciamo
dei principi azzurri
in villa, organizza grandi feste, grandi banchetti, ma non riesce a dissuaderla
perché evidentemente c'è una vocazione che era più forte,
più
quindi tu
forte
inizi da una biografia storica, in sostanza fai una
diciamo che la fonte storica è
fondamentale,
parte,
certo,
della geografia. Poi ovviamente io mi prendo un po' delle licenze,
brava,
cioè nella
brava,
geografia non è
quello che ci piace di più,
è certo, cioè nella geografia ovviamente,
quindi,
non
insomma,
è che si parla di un amore,
capire,
è stata una
certo,
ragazza come tante altre,
certo,
quindi
certo,
io ecco
come potrebbe anche essere una ragazza di oggi,
sì,
le creo anche un amore, però la quale
è anche molto ritratta Santa Barbara, no? Ci sono molti quadri che la ritraggono effettivamente, era molto bella,
a parte che era molto bella, però veramente perché la sua storia rispetto a tanti altri martiri riesce a commuovere, perché il padre si offre come carnefice della figlia, cioè pensa che sia diciamo più utile uccidere la figlia per fare carriera che non viceversa.
Un bel papà.
Quindi è un papà che noi
no,
possiamo identificare anche con tanti papà di oggi,
certo,
quando sentiamo che uccidono le figlie perché
ma
non vogliono fare
questo, stavo dicendo, è una cosa terribile,
cioè,
che purtroppo non
abbiamo dimenticato, stupisce questa nostra vocazione ad imporre le nostre decisioni. Invece dobbiamo in qualche modo seguire questa vita, questa Santa Barbara, e imitare la sua forza e capire noi genitori, no? Che siamo genitori anche di ragazze birichine, no? Che in qualche modo la vogliono fare come la pensano loro,
cioè,
eh.
Ma questa santa, questa donna,
una donna. Poi prima di essere santa
è una donna,
esatto,
appunto, si conquista una libertà in tempi non sospetti.
E questo perché
una
in effetti in quel momento era una rivoluzionaria,
ma
era vista come una rivoluzionaria,
una donna che non seguiva le imposizioni della famiglia, una donna che era in grado di contrastare le decisioni del padre, di opporsi al padre. Se pensiamo che siamo nel terzo secolo, cioè,
beh,
più
certo,
che una rivoluzione,
una
è una specie di guerra.
Mi permetto di leggere proprio il mattino del 4 dicembre, che poi è il giorno che la Chiesa ha dedicato a lei, quindi il giorno del mio compleanno, dell'anno 290, riprese il processo contro la giovane. Il duro e orgoglioso Marciano non poteva sopportare che Barbara lo tenesse in scacco. Decise quindi di ricorrere ad altri supplizi, considerati eccezionali e riservati a quei casi in cui si rendevano necessari mezzi e procedure fuori dal comune.
Quindi, insomma, da queste pagine emerge anche una figura del padre non solo padrone, ma appunto carnefice,
beh, torturatore.
Sì, torturatore, cinico, abietto, veramente.
Oh, basta.
No, però ha ragione.
Beh, qualcosa di orribile. Ecco.
Questi papà.
Beh, insomma, adesso le cose sono un po' cambiate.
Ma si scherza.
La maggior parte,
tra l'altro,
insomma,
lei è stata anche uccisa in una maniera molto dolorosa, no?
No, non diciamo tutto. Non diciamo tutto.
Beh, ma non è che è un giallo.
Ma un pochino sì. Diamo il prezzo e le pagine sono 11 euro per 132 pagine per la casa editrice Eri della RAI, quindi Rita Giovanelli, Vita di Santa Barbara. Voglio ricordare altri due titoli perché ce li ha portati e sono veramente splendidi. Sono dei libri fotografici, ma che parlano sempre della provincia, anzi della città, con tanti sotterranei, questo lo dobbiamo dire, sì, perché Rieti si sta riproponendo con dei sotterranei incredibili, città piena d'acqua, sì, ma anche piena di sotterranei. Il più bello per le dimensioni, anche per la fattura, è sempre di Rita Giovanelli, Rieti città gentile, che è stato pubblicato diversi anni fa, ma che
no,
comunque
no, nel 2012.
Ah, questo è il 2012,
sì,
tutto
sì,
è il 2012, quindi
sì,
è stato un anno importante. Qui il prezzo non c'è, quindi immaginiamo che sia
costa
solo
36 euro.
Quindi però è in vendita forse solo a Rieti, la casa editrice
sì,
non è indicata.
Sì, Rieti da scoprire.
Rieti da scoprire è sempre la casa editrice, non c'è in copertina.
No, questo si compra facilmente su internet perché non abbiamo, insomma, possibilità di avere un
distributore. Perfetto, invece Rieti Sotterranee, che è più piccolino, che è molto bello, che è della sempre società editrice Rieti da Scoprire, in via Pellicceria 5 a Rieti, quindi attenzione a portare qualche cagnolino, se no ci fanno una pelliccia.
Però voglio dire, non c'è Maurizio Ceccato, che è il nostro esperto di copertine, quindi oggi lo sostituisco io, che questa Rieti Città Gentile è bellissima, è un libro che si può anche regalare adesso.
Vabbè, assolutamente,
quando
sì,
ci sarà un compleanno,
per Natale
per Natale potete regalarlo, perché è un libro bellissimo, la copertina è molto attraente,
o senza spendere quelle cifre importanti che dicevamo prima, 9,50 euro, una Rieti sotterranea per una passeggiata, anche prenotando, so che si può fare dalla sì, sera alla mattina, insomma
tutti i weekend, il sabato alle ore 18 e la domenica alle ore 11, prenotandosi si può diciamo usufruire di un servizio di guida nei sotterranei per la durata di 1 ora e 45 circa. Il prezzo di ingresso del biglietto a questo sito archeologico sono 5 euro a persona, comprensivo del servizio di visita guidata.
Perfetto. Beh, abbiamo detto tutto,
si può fare.
Diamo sì, appuntamento ai nostri ascoltatori a prestissimo, quando un nuovo libro di Rita Giovanelli
magari. Grazie per
grazie Rita.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Questa puntata preparatoria al Natale vuole in qualche modo dare omaggio a un caro amico che ci ha lasciato da qualche mese. Purtroppo la sua presenza così importante, così sensibile, non ci sarà più accanto, però rimangono i suoi scritti, le sue parole, le persone con le quali lui ha speso tanti anni della sua vita. E una persona in particolare ci è venuta a trovare, una persona speciale, parliamo di Irene Bignardi, che è stata la sua compagna per tanti anni, di Gianluigi Melega, ricordiamolo per gli amici Gigi, che è uscito per i tipi di Marsilio in coedizione con la mia casa editrice recentemente con un'opera monumentale, Tempo Lungo, e in qualche modo il sottotitolo ci dice qualcosa di più di questo libro. Tu, Irene, che lo hai accompagnato in tanti anni di matrimonio, di vita coniugale, cosa sai di questa compilazione, scrittura di questo libro iniziato alla fine degli anni 40?
Allora, precisiamo intanto, non di matrimonio, ma di una lunga convivenza di 30 anni, che forse fa lo stesso. Ma
matrimonio di fatto,
sì,
non ufficiale, ma non di ufficiale, cuore, col cuore.
Che cosa so di questa storia? Prima era una leggenda, questo libro era una leggenda, perché era scomparso, in quanto aveva prodotto dei tali effetti deflagranti sulla vita di Gigi, che l'aveva rimosso fisicamente.
È vero.
Cioè, questo libro era nato dall'entusiasmo di questa persona specialissima che era Gigi, che a 25 anni si è messo a scrivere la sua autobiografia. In realtà, cerchiamo di ridimensionare, non è la sua autobiografia, è l'autobiografia di una generazione.
Del boom, dice Marsilio.
Del boom, in cui Gigi racconta tutto quello che è successo a lui, ma attraverso lui a una generazione, appunto, a quella dei ragazzi che avevano allora 25 anni, e che si preparavano a rifondare l'Italia in qualche modo. Questo libro era costato a Gigi un licenziamento.
Dal Giorno, il quotidiano.
Dal Giorno, dove era un brillante giovane rampante in carriera, però il Giorno non aveva gradito che si parlasse dei finanziamenti che lo aiutavano a vivere, che erano quelli dell'ENI. All'epoca c'era un grande moralismo evidente in questa faccenda.
Enrico Mattei, la Democrazia Cristiana, insomma, cose che non si dovevano dire.
Conclusione: Gigi è stato licenziato da un giorno all'altro e ha ricominciato tutta la sua vita. Ha preso queste 1500 pagine dell'autobiografia, le ha nascoste in pratica. Sono riemerse nell'89, grazie a Oreste Del Buono, che si ricordava tutta la vicenda e che ha stuzzicato Gigi finché si è messo in caccia di queste pagine. E quando Gigi è venuto ad abitare con me nell'89-90
a Roma,
ha disfatto casa, e nel disfare la casa è comparsa una valigia contenente 1500 pagine gialline, pallidine, molto malconce dal tempo. E Oreste Del Buono ha proposto a suo nipote Dalai di cominciare a pubblicare dei pezzi di questa,
quella che era la Baldini e Castoldi.
Baldini e Castoldi,
no? Perché poi diventò Baldini e Castoldi e Dalai, ma insomma poi le storie, diciamo, si confondono. Però non solo con questo marchio editoriale, è uscito anche con Feltrinelli.
Perché a un certo punto ci furono delle difficoltà con Dalai, che non mi ricordo più di che natura fossero, in verità, e siamo passati a Feltrinelli. però nessuno ha usato.
Dove lui aveva già pubblicato altri libri, no?
Aveva pubblicato un libro che ha avuto un grande successo, soprattutto in Germania, paradossalmente, che si chiama Il Maggiore Ebi, che è una storia di un assatanato del sesso, diciamocela francamente.
Come succede molto, spesso.
Però il tutto sublimato dalla scrittura e soprattutto lanciato da Garboli come se fosse un grandissimo libro, che è in effetti, ma comunque dimenticando la parte anche goduriosa e godereccia del testo.
Uno scacchiere.
Sì, sì.
Uno scacchiere e lui uno scacchista.
Grande scacchista, non grandissimo. La cosa buffa degli scacchisti è che sviluppano la loro abilità e a un certo punto si fermano e quella resta la loro posizione per tutta la vita. Cioè Gigi a scacchi giocava molto via al computer, ma giocava con una fascia di scacchisti che erano simili a lui, non certo. Osava andare a tampinare quelli più bravi.
Giustissimo. Ma torniamo al libro, perché siamo in clima natalizio, quindi in clima di regali di Natale. Questo è un libro che può mettere paura, perperché parliamo di quasi 1500 pagine. Il costo, devo dire, è assolutamente ragionevole, concorrenziale, perché siamo intorno ai 20 euro, ma soprattutto perché un lettore di oggi dovrebbe godere di questo libro, perché io lo so benissimo, lo adoro e secondo me è significativo, ma in qualche modo è una rispolveratina su quegli anni eroici dell'Italia, no?
Dovrebbe leggerlo il lettore, perché è scritto bene prima di tutto, perché ha un punto di vista originale, perché è un percorso attraverso un pezzo di storia d'Italia raccontato però in maniera estremamente personale, con una scrittura molto personale, perché è un libro folle e i libri folli sono sempre importanti. Questo è un libro in cui ci sono poesie, filastrocche, grandi racconti in prima persona, rievocazioni di un'atmosfera fantastica. Quindi questo lo dico, visto che faccio di mestiere anche il critico letterario, non come compagna di una vita, ma come diciamo lettrice professionista.
Tu l'hai letto in anteprima, perché sei stata forse in qualche modo l'artefice anche del coinvolgimento di due editori per questa opera, che comunque è talmente impegnativa che forse una sola casa editrice non riusciva a contenerla, ma non impegnativa solo per il numero di pagine, ma per la sua complessità mentale.
Anche tecnicamente. Tenere insieme questo 1370 pagine è una bella cosa, e stanno insieme
così diverse tra di loro, sì. Così multiformi, proteiformi, ma comunque appartengono a una stessa identità, sì. La forte identità di Gianluigi, che era un uomo capace di tenere insieme tante diversità senza smarrire il filo, perché io penso anche al precedente libro Viceversa che abbiamo pubblicato, anche lì ho visto come una voglia di giocare con la diversità, ma sempre con un bel filo rosso che lega tutto, filo rosso della rubrica.
Viceversa è un libro bellissimo, bravo.
Grazie ancora Irene, ma ricordiamo a tutti che magari non lo sanno che questo è un libro ancora in commercio, sempre per i miei tipi, ma vi auguro un buon Natale con soprattutto Tempo Lungo, che è l'ultimo uscito, ha un carattere secondo me monumentale, ma anche di grande godimento. Sono quei libri che secondo me hanno il piacere di essere letti dalla punta dei capelli alla fine dei piedi, alla punta dei piedi, ma anche a carotaggio, un po' per volta, un po' a casualmente.
Perfetto, perché a carotaggio hai ragione, bisogna anche aprirlo a caso, innamorarsi di quella pagina e seguire quel percorso.
Con un sommario che c'è, con un periodo storico che c'è, quindi il quadro è ben preciso, non si smarrisce il lettore e in più ritorna a quegli anni eroici dove un giovane giornalista si avvicina a una nuova avventura incredibile, un giornale a colori, un giornale libero, un giornale indipendente, un giornale che poi segnò la nascita anche di tante altre avventure. Ricordiamolo in chiusura, Gianluigi partecipò anche alla nascita di Repubblica, del quotidiano Repubblica.
Infatti, anzi, gli devo anche la mia assunzione.
Alla prossima puntata, perché anche per la Befana continueremo a parlare di Gianluigi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, siamo per concludere la nostra puntata natalizia, ma non poteva mancare Roberto Paravagna a darci il suo saluto da Alessandria, dal Basso Piemonte o dall'Alta Liguria, perché ricordiamo sempre che Roberto ha tanto sangue genovese nelle vene.
Sì, È vero, ciao Alberto.
Ciao Roberto, che è sempre un grande piacere sentirti, fatelo dire.
Anche per me. E allora, visto che siamo alla puntata vicina al Natale, un cin cin, un brindisi radiofonico, insomma, lo facciamo così, pensando a tagliare insieme il panettone.
Tu ci hai sedotto, ci hai sedotto.
Ah, vi ringrazio, apprezzo molto, mi sembra un po' eccessivo, però vi ringrazio molto dell'apprezzamento.
E dunque sei, potremmo rifare il verso al libro di cui ci parlerai fra poco, che è Seduco dunque sono, di Lorenzo Oggero, per i tipi di Franco Angeli. Sono 144 pagine per 17 euro, 0,11 centesimi a pagina. Chi è questo Lorenzo Oggero?
Ma guarda, ti dico subito che è un espertone, visto che si occupa di management, si occupa di selezione del personale, si occupa di quadri aziendali, e quindi ha pubblicato anche in precedenza numerosi testi che rientrano in questo settore. Un espertone, diamo questa definizione un po' semplicistica, se volete. Se
ci aiuta a piacere, però, a tutti, forse?
Insomma, abbiamo cercato di strizzare l'occhio alla platea radiofonica e cercare di piacere un po' a tutti.
Quindi è una seduzione che va oltre il lato sessuale, una seduzione, sì. Adesso che dici un esperto di marketing.
Si sa vendere, sì, bene.
Va ben oltre, direi, per quanto riguarda la mia opinione. Un discorso sentimentale, di seduzione sentimentale, di seduzione sessuale, ma di seduzione anche rivolta nei confronti delle relazioni con i colleghi, le relazioni professionali di lavoro. Quindi direi che è stato molto bravo nell'arte della soluzione questo dottor Lorenzo Oggero, che tra l'altro è nato a Novi Ligure, quindi vicinissimo a casa mia, però mi pare che abiti, dopo aver abitato in varie città, tra l'altro anche a Roma e a Milano, se non sbaglio, in questo momento a Pisa. Dunque, la filosofia della seduzione è alla base di questo testo edito da Franco Angeli, fa parte della collana Le Comete. Una seduzione è una seduzione quotidiana attraverso un percorso, un tragitto che l'autore suddivide in 7 tappe, un progetto editoriale che ha preso forma, potremmo dire così, nelle serie di formazioni professionali in cui sono stati trattati dall'autore diversi temi. E come si diceva prima, Flaminia non è soltanto ad interessare l'aspetto sentimentale, che comunque è quello che sulle prime potrebbe venire in mente un pochino a tutti noi, ma anche il tema della capacità di, come posso dire, di mettere in piedi tante strategie seduttive, tra virgolette, per attivare, per concretizzare meglio, insomma, le relazioni con gli altri, dove per altri intendo le persone che ci circondano, in modo particolare sotto l'aspetto lavorativo.
Quindi non i propri cari, parliamo proprio di persone che condividono con noi il tavolo di lavoro o l'officina, perché magari...
Ma di più, a me fa venire in mente un politico che in questo momento è in auge, cioè penso che forse lui si sia letto questo libro.
Credo anch'io, credo di capire dalla persona alla quale ti stai riferendo. Probabilmente se lo hai letto diverse volte e si è anche autoregalato una decina di copie che si tiene sul comodino.
Quindi non è un romanzo, è un manuale sostanzialmente.
Sì, è una via di mezzo, secondo me, Flaminia, tra un manuale, un libro di istruzioni, un libro di suggerimenti per cercare di risolvere queste difficoltà, perché l'autore ci mette di fronte, in sostanza, a quelle che possono essere le difficoltà nelle tante relazioni interpersonali, del lavoro, diciamo, in generale. Ecco, quindi avere in questo caso, lui vuole insegnarci ad avere la capacità di sedurre l'altro, l'altra persona, perché questo può condurre a cosa? A risolvere i problemi. Non è propriamente un testo per i timidi, perché qualcuno all'ascolto potrebbe anche collegare questo al discorso io vinco la mia timidezza e acquisto questo testo e cerco di sconfiggere. Non è soltanto un discorso di quello, è proprio molto più in generale.
Non è un blind test per appunto blind date, gli appuntamenti, sì, al buio, no?
Anche perché diventeremmo tutti presidenti del Consiglio se lo leggessimo tu cur.
Ma poi... dai, questo presidente del Consiglio. Abbiamo capito che è innamorata di Matteo Renzi.
Ma no, voglio dire, però evidentemente se uno poi trova l'abilità di riuscire a scalare delle montagne grazie
a una bella moglie e 3 figli,
a dei trucchetti, ma subito pensi a dei trucchetti che ti vengono.
Non sono trucchetti, è lui che è bravo. Ma no, parliamo dell'autore, questo Lorenzo Oggero. Chi è? Guarda, e se si è montato un po' troppo la testa, dai.
Ma direi, guarda, Lorenzo Gero, io ho preso, come ti accennavo prima, due note indicative, a parte l'aspetto proprio anagrafico, nasce a Novi, ma lui si è occupato, a Novi Ligure, quindi nell'Alessandrino, ma si è occupato di risorse umane, di sviluppo organizzativo, è consulente, attualmente è docente di marketing, e quindi è quello che si dice una persona che se ne intende, mi pare molto, del settore. E,
però non si chiama Michele, no? Quello del whisky che dice sempre, sì,
no,
Michele se ne intende.
E la famosa frase, Michele, voglio mettere alla prova la tua capacità di intenditore, bla bla bla.
Ma non si chiama Michele, quindi.
Okay. Non si chiama Michele. E poi è autore, ovviamente, come ti accennavo, di una serie di testi che sono usciti negli anni precedenti che si occupano di questo, quindi del settore organizzativo, aziendale in generale, del management, delle risorse umane, perché lui ha curato, mi pare, in passato per l'Ital Sider, per un certo periodo, anche la selezione di quadri di personale. Quindi è una persona abituata
per l'acciaieria, quello che teneva bene, esatto, il comando del pentolone dove sciolgono l'acciaio.
Esatto. Quindi,
non credo. Magari avrà scelto i dirigenti, perché purtroppo sì, le logiche che si utilizzano per scegliere gli operai sono ancora, come dire, un po' ancora basiche.
Sì, ancora legate a determinati canoni che magari con il tempo forse dovrebbero cambiare.
Noi vogliamo invece degli operai specializzati che abbiano la passione per continuare a lavorare in officina, in fabbrica, perché quello che è l'opificio, la vecchia tradizione operaia italiana, ormai non esiste più. Non possiamo immaginare che degli operai specializzati nel prossimo futuro nelle nostre fabbriche, quelle poche che resteranno in Italia, perché poi la verità è che stiamo decentralizzando e delocalizzando, purtroppo, non solo dal centro ma dalla nazione, in tanti luoghi dove il lavoro non è più specializzato, è solo a costi più bassi, ecco, questa è la triste novità.
Beh, la tristezza è che non trovi gli operai specializzati perché non c'è la formazione.
E forse nemmeno li scelgono, quindi in qualche modo non c'è neanche nei loro requisiti dell'operaio il piacere al datore di lavoro.
Sì, mi pare di capire che il problema sta a monte, quindi per questa situazione qua il problema appunto.
Lo chiederemo a Lorenzo Gero se magari si possono applicare questo seduco dunque sono anche per un aspirante operaio all'Ital Sider dove lui ha lavorato.
Sì, ha lavorato qui, poi naturalmente ha lavorato anche in altre occasioni. Quindi io, per sintetizzarvi il contenuto di questo libro, direi che secondo me tratta una sorta di autodiagnosi per arrivare poi ad analizzare gli elementi diversi. Quindi aiuta a cercare di capire meglio come siamo noi, dando una serie di indicazioni che possono portare alla risoluzione del problema. È un processo forse un pochino lungo, però attraverso questo si possono ottenere delle capacità maggiori di seduzione.
A chi regaleresti questo libro, visto che siamo per Natale?
Lo regalerei a... È una domanda da 150.
Senza nome. Basta che ci descrivi l'identikit e poi ci arriviamo noi a capire chi è. Chi ne ha bisogno?
Qua si scopre tutto.
Dai!
Avrei in mente una persona, ma oserei non dare troppe indicazioni, perché sennò potreste arrivare troppo celermente all'identikit. Che sarebbe
industriale, finanziere, politico, almeno questo, dai.
Ma io cercherei di... Io penserei ad un politico, un politico che dovrebbe imparare...
Guarda, ti posso dire che adesso me ne viene in mente a me un altro, che io conosco molto bene e che stimo moltissimo, e che forse dovrebbe leggerselo, perché ecco questo approccio seduttivo con
i colleghi di lavoro, qui si sottolinea il fatto che non è verso il pubblico generale,
ecco, è verso i colleghi di lavoro
soprattutto, almeno questo mi sembra aver capito, no?
Sì, verso i colleghi di lavoro a grandi linee, poi naturalmente c'è anche l'aspetto, come si diceva prima, seduttivo e anche sessuale e tutto, però l'autore secondo me fa un focus specifico sull'area professionale, quindi sui colleghi di lavoro. E quindi cosa potrei dire? Potrei dire sì, mi viene in mente appunto un personaggio, ma sarebbero tanti i personaggi che secondo me, nella politica in modo particolare, se vogliamo andare su quel settore, che potrebbero fare buon uso di questo interessante testo.
Per piacere di più ai propri colleghi.
E piacere di più per i colleghi, ma anche permettermi piacere di più anche alla propria platea
più difficile.
Elettorale.
Comunque, sai una cosa, Roberto? Io lo regalerei anche ai genitori, perché trovo che anche i genitori verso i figli devono avere un approccio più seduttivo.
Sì.
Certe volte ci sono rapporti troppo tesi, troppo rigidi, troppo autoritari.
È vero.
E credo questo poi crea delle bombe all'interno delle famiglie, perché poi i figli si ribellano.
Credo anch'io, sono molto d'accordo con te, Flaminia. È molto difficile per un genitore cercare di sedurre i propri figli.
Sì, anche essere divertente, simpatico. Io penso che nel mio profilo di WhatsApp io ho scritto: l'ottimismo è un dovere sociale, perché penso che noi dobbiamo sempre porci in questo modo verso gli altri.
Sì,
e con
vero,
ottimismo ti salutiamo, ti facciamo tanti auguri di buon Natale, buone feste,
anche a voi,
ma
anche
ci risentiremo prima di Capodanno, perché come al solito Carta Vetrata non va in ferie, continua sempre
mai.
Graffiare.
Noi siamo degli stacanovisti del lavoro radiofonico.
Ciao.
Siamo dei ruvidi. Ciao Roberto, grazie.
Ciao. Grazie a voi, a risentirci.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, questa puntata sta per finire, abbiamo raccordato alle nostre personali simpatie un personaggio che non vuole lasciare l'anno senza stare con noi. Abbiamo con noi Vincenzo Baratella, che è un gallerista, un personaggio molto particolare di Rovigo, uno scrittore che ha dedicato tutta la sua vita all'arte, sia scritta che raffigurata. Vincenzo è anche un professore di lettere, insegna al liceo di Rovigo, ma soprattutto in questa veste di gallerista ci vuole raccontare del suo studio Arte Mosè, che ha iniziato una bella collettiva che finirà il 15 gennaio. Quali sono gli artisti che hai collezionato nella tua galleria?
Innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità di questo momento, perché la mia galleria, devo fare una premessa, questa galleria l'ho dedicata a mio padre ed è una galleria no profit, proprio perché invito io i miei artisti, ho dedicato il mio tempo, il mio spazio proprio per valorizzare quelli che ritengo i migliori dal punto di vista tecnico formale. Chi sono? Raimondo Lorenzetti, che presente al 54esima Biennale di Venezia, presentato da Vittorio Sgarbin, Arte non è cosa nostra, e ho il Luigi Marcona ha rappresentato i 300 castelli della Germania, ha un museo naturalmente al Landshut, nella città di Landshut, e un francobollo che gira per tutta la Germania, realizzato da lui in una sua grafica. E ho l'artista Tre Gambe di Brescia, credo sia uno dei più validi artisti dal punto di vista dell'arte incisoria, dell'acqueforte, punta secca, acqua tinta, eccetera. E a seguire va Rampinelli, un validissimo insegnante di grafica, lui addirittura utilizza tre lastre e crea quindi un'immagine colorata, cromatica, che si crea naturalmente un effetto meraviglioso sovrapponendo nell'arte dell'incisione tre lastre incise una dopo l'altra.
Vincenzo, diamo l'indirizzo della tua galleria, perché chi non ti conosce deve raggiungerti.
La mia galleria in centro e in un angolo, diciamo così, remoto rispetto al fulcro centrale della città. È in via Fiume, così chiamata via delle Fosse, perché naturalmente un tempo c'era il demanio romano e quindi erano le cosiddette fosse che creavano per il castrum. C'è una chiesetta che proprio la contraddistingue, ricostruita nel 1912, molto caratteristica, molto bella, in pietra vista. E la via è via Fiume, che ricorda naturalmente Fiume, Trento, Trieste,
sappiamo bene non è il fiume, ma è la città che purtroppo non è più italiana.
non è più italiana, sì.
Grazie Vincenzo, sappiamo che ci devi lasciare, ma fra pochissimo parlerà di te il nostro ospite rodigino per antonomasia, che è Cristiano Draghi. Anche...
Beh, un saluto a Cristiano Draghi, un direttore, una persona squisita, una persona eccezionale che ho avuto modo di avere alla Vernice sabato scorso, e un saluto particolare a te e al dottor Cristiano Draghi.
Ciao.
Ciao.
Cristiano, che te ne pare di Vincenzo Baratella? Ci ha appena salutato, tu hai ascoltato, sornione, silenzioso dalla tua postazione di Rovigo, questo personaggio che, come avrai sentito, ma come forse già conoscerai, è un vero animatore culturale con la sua galleria d'arte, studio arte Mosè, ma anche con i suoi libri.
Senti, guardi, oltre ad essere scrittore e insegnante di lettere, devo dire che Vincenzo Baratella fa un lavoro veramente pregevole, stimabile, encomiabile, si sarebbe detto una volta, perché lui in due locali di sua proprietà, che sono in una via, devo dire, abbastanza vicina al centro, ma non proprio delle più trafficate, che si chiama via Fiume, per essere precisi, fra la stazione e il centro, lui ospita delle mostre d'arte, le ospita in onore di Mosè. Chi è Mosè? Baratella non è altro che suo padre, che al quale, dalla cui memoria come pittore, lui dedica questa sua attività. Insomma, avete capito, una specie di mecenate, di persona che ospita l'arte, di animatore culturale. E guarda, santi Dio ce ne fossero, insomma, un personaggio veramente fantastico.
È una delle ragioni per le quali tu vivi a Rovigo, perché tu non ci sei nato, come molti sentono dal tuo tono di voce, dalla tua pronuncia fiorentina.
Anche se, come devo aver già detto, mio padre vanta origini da Montagnana, bellissima città murata, andatela a vedere quando se vi capita passare da queste parti, provincia di Padova, dove si fa, oltre a vedere la città murata, si mangia del prosciutto squisito, è detto prosciutto di Montagnana. Comunque davvero, no, pensate a una persona che dedica così il tempo libero, se vogliamo, a creare mostre, a creare eventi culturali.
Perché lui fa il professore a scuola, come ci ha detto.
Lui fa il professore di lettere a scuola media, sì. Ma dedica le sue energie. Questa volta ha fatto una collettiva che va aperta fino al 15 gennaio, quindi anche questa si può vedere, attenzione, dal lunedì al venerdì. Il pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30, quindi l'orario è abbastanza ridotto, ripeto, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30, è una piccola collettiva, saranno una dozzina, una quindicina di artisti, che sono quelli che più o meno nel corso degli ultimi tempi si sono alternati lì. C'è un po' di tutto, delle incisioni, pitture, cose più classiche, qualcosa di un po' pop. Devo dire che vedendole io pure qualche cosina mi sarei comprato, se avessi soldi per comprare opere d'arte. Insomma, mi colpisce e deve colpire questa voglia di fare anche in un posto, come ha detto quelli Caterpillar, noioso, la città più noiosa d'Italia, come è Rovigo. Ci fossero un po' di Baratella sparsi in tutta Italia, sarebbe una buona cosa, ma probabilmente ci sono.
Dobbiamo dire però che è anche una città tranquilla dove vivere, dove il tasso di delinquenza, il tasso di preoccupazione, anche l'angoscia, quella che ormai colpisce anche dove non colpisce il crimine, è anche bassa, nel senso che gli abitanti di Rovigo e della provincia non hanno la sensazione di essere sotto assedio, come molti italiani invece sentono di essere, anche quando non lo sono realmente.
Senti, a Rovigo tutto succede con un certo ritardo e vagamente ovattato rispetto al resto del mondo. Quello che lo stesso Baratella dice di Rovigo è una città però un po' troppo addormentata, mancano appunto voglie di fare che non si è, oddio, ci sono appunto, Baratella stesso, ma sono poche. E c'è, come dire, un po' di stanchezza, fa sì che alla fine si ripieghi tutto sul mercatino, sulla bancarella dove si va a mangiare un panino, a bere un bicchiere di qualcosa, e questo, insomma, va bene per un po', ma poi smette di essere positivo. Rovigo ha tanti pregi. Io ho fatto il direttore di giornale locale, come tu sai, ma ho lavorato anche a Roma. A Roma rischiavi di non mettere in pagina un omicidio. Qui, se invece c'hai uno scippo, ci vai avanti tre giorni facendoci la civetta, la locandina, la prima pagina.
Vabbè, meglio quindi... così, meglio così. Vuol dire che le feste di Natale le passerai in serenità. Resti a Rovigo o vai fuori?
No, guarda, vengo da quelle parti a Roma e poi diciamo quindi se non faremo altro che vedere invece l'estate romana, sì, l'estate romana, il Natale romano, ma la cosa che, non il Natale di Roma, è che mi tra l'altro spero che riprendano il mercato di Piazza Navona, perché quello mi mancherebbe. Devo assolutamente comprare qualche pezzo nuovo del presepio, che io pure
essendo non mi credente, sa che devi andare a Napoli, perché Piazza Navona il sindaco l'ha svuotata, ce ne sono pochissime.
E una volta ci portavano le figure dei presepi napoletani veramente fantastici, credo sia una delle forme di artigianato che andrebbe sostenuta.
Magari ti aspettiamo a registrare qui con noi in diretta a Roma e quindi con la tua presenza a darci il calore che ci manca per dare il buon anno, il buon anno.
Il calore dal Veneto, va da questo Veneto un po', devo dire che un po' mi diccio di questi tempi.
Ma è normale, eh? È il tempo suo, direbbero qualcuno.
È il tempo suo, e tutti vanno a vedere un po' in piena. Comunque no, c'è comunque nel momento difficile per tutti quanti una certa atmosfera di festa, anche grazie appunto a chi come Vincenzo Farastella con il suo studio d'arte moderna si mette a fare iniziative a guadagno zero.
Se ricordiamo che fra pochissimo saremo ritrasmessi anche a Rovigo da Radio Rovigo, la web radio che troverete per ascoltarci, Radio Rovigo .net, ma salutiamo le nostre radio contubernali alle quali facciamo gli auguri e concludiamo questa puntata pre-natalizia. Radio Città Futura Roma, Radio Alfa dell'Alto Mantovano, Bari, Radio Città Futura Bari, Ciao Radio a Bologna, Radio Attività Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Club Radio Live da Trieste sul web e streaming in differita su clubradiolive.it e radiobruno.it. Alla prossima puntata!